Modem.
Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique.
The bottom line is, I told President Putin that we need to have some basic rules of the road. There's a mutual interest for us to cooperate. For our people, Russian and American people, but also for the benefit of the world and the security of the world.
Au nom du gouvernement suisse, je vous souhaite la bienvenue à Genève, ville de paix.
Все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен.
I think that the last thing he wants now is a cold war. I don't think he's looking for a cold war with the United States.
Le voci di chi ha monopolizzato l'attenzione del mondo intero ieri a Ginevra le avrete certamente riconosciute, quella del presidente statunitense Joe Biden e quella dell'omologo russo Vladimir Putin, introdotte dal presidente della Confederazione Svizzera Guy Parmelin. Questo è un dettaglio che va comunque sottolineato, insomma, il ruolo della Svizzera e dei suoi buoni uffici. 36 anni dopo il vertice fra Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov, Ginevra è perciò tornata ad essere la piattaforma logistica, il teatro per ospitare e mettere uno di fronte all'altro i massimi rappresentanti politici di Stati Uniti e Russia. È stato un incontro costruttivo, così l'hanno definito entrambe le parti. Ma al di là del linguaggio diplomatico, quali sono stati davvero gli esiti, quali i progressi e quali anche gli ostacoli che esistono tuttora, quelle che sia da una parte che dall'altra, sono state definite le linee rosse, oltre le quali non si accettano compromessi. Beh, è quello che cercheremo di capire oggi, con qualche ora di distacco in più rispetto alla cronaca di ieri. Nel concreto, va detto, non sono stati fatti roboanti annunci, né prese decisioni centrali, ma sarebbe stato sorprendente probabilmente il contrario. Saluto Marta Dassù, ben arrivata.
Buongiorno.
Direttrice della rivista Spegna, tra l'altro fra i 10 componenti del gruppo di esperti scelti dal segretario generale Stoltenberg per delineare il futuro dell'Alleanza Atlantica, la NATO. Presto vi presenterò anche altri due ospiti. Marta Dassù, rompiamo il ghiaccio. Il mondo da ieri sera, dalle dichiarazioni dei due presidenti, è un pochino più sicuro, almeno a parole, secondo il suo punto di vista?
Ma l'obiettivo era proprio questo, perlomeno dal punto di vista di Joe Biden, e cioè costruire un rapporto più prevedibile, meno incerto con Putin. Per fare questo Biden ha fatto una grande concessione, tutto sommato, a Putin, cioè gli ha riconosciuto il rango di superpotenza, di grande potenza, anzitutto in campo nucleare. E il risultato concreto dell'incontro di ieri è fortemente questo, cioè l'intenzione di Stati Uniti e Russia di gestire insieme il futuro delle armi nucleari. È stato prorogato, come si sa, da alcuni mesi da parte degli Stati Uniti il trattato New START per 5 anni, è un trattato che limita a 1500 testate nucleari gli arsenali delle due parti, ma che ha importanza non solo per i rapporti Stati Uniti-Russia, ma anche per la proliferazione nucleare. L'occhio è all'Iran, alla Corea del Nord, al quadrante India, Pakistan, dove ci sono problemi di questo genere. La dimensione della sicurezza, però, insieme al nucleare, ha questa nuova prospettiva cyber, che è molto più delicata perché è del tutto non regolata. Qui un accordo sarà molto più difficile. Come sappiamo, gli Stati Uniti attribuiscono alla Russia l'origine di una serie di attacchi cyber, in particolare a un oleodotto di recente negli Stati Uniti, che ha praticamente lasciato senza benzina l'intera costa atlantica degli Stati Uniti per un giorno, e gli attacchi a dei sistemi informatici dedicati per l'amministrazione pubblica. Putin nega, e quindi si è creata una commissione di esperti che vedrà come stabilire delle regole in un campo che anche la NATO ha affrontato. Se si vede questo lungo comunicato finale del vertice NATO dell'altro giorno, 79 punti, la cyber security ha una grande importanza e si è deciso che un attacco cyber farebbe evocare l'articolo 5, quell'articolo sulla difesa collettiva della NATO che ha al cuore dell'Alleanza Atlantica.
Quindi è una guerra che potrebbe spostarsi, anzi che ci si è già di fatto spostata, soprattutto nel ramo della cyber, appunto, sicurezza. Ieri Putin effettivamente ha rimandato al mittente queste accuse, dicendo fondamentalmente che la maggior parte degli attacchi proviene dal territorio americano e che quindi sarebbe inutile guardare in campo russo. Sta di fatto, Marta Dassù, che una delle pochissime decisioni molto concrete riguarda il ritorno, e rimaniamo davvero su un campo di concretezza notevole, il ritorno dei rispettivi ambasciatori. Sì. Quindi alla fine è forse un po' poco. È vero che si partiva da livelli di intesa storicamente molto bassi, come è stato sottolineato alla vigilia.
Sì, le aspettative erano state volutamente abbassate, è un primo disgelo, un primo contatto, quindi bisognerà vedere. Gli Stati Uniti hanno consegnato a Putin una lista di 16 fondamentali infrastrutture critiche per l'America, dicendo chiaramente che se queste verranno toccate ci sarà una risposta molto dura da parte americana. Si è messo in moto un processo, ma Biden è stato cauto anche nella conferenza stampa, ha detto vedremo fra 6 mesi, vedremo fra un anno quali saranno i veri risultati. Sullo sfondo naturalmente c'è l'interesse concreto dell'America in qualche modo a giocare sulle differenze fra Russia e Cina per impedire che ci sia un vero e proprio asse. Per il momento c'è un matrimonio di convenienza fra le due potenze asiatiche e l'America avrebbe tutto l'interesse, diciamo così, a tenerle separate.
Certo.
Per Putin, come dicevo prima, a parte il fatto che anche la Russia ha un interesse a non farsi soffocare, diciamo così, da Pechino e quindi a tenere invece aperto il canale con l'Occidente, e per Putin c'è soprattutto una questione di rango. Per la Russia essere riconosciuta come una grande potenza assolutamente essenziale.
Sta di fatto che comunque ieri due persone molto importanti, i massimi rappresentanti politici di due superpotenze, perlomeno in campo nucleare, questo soprattutto pensando alla Russia, sono tornati a parlarsi dopo che comunque nelle scorse settimane non se le sono mandate a dire. Ricordiamo quel killer con cui Biden ha definito Putin. Saluto Mario Del Piero, ben arrivato.
Buongiorno a voi, a Marta Dassù.
È uno dei nostri, diciamo così, americanisti di riferimento, insegna relazioni internazionali a Sciences Po a Parigi, eppure docente di relazioni internazionali con un occhio, in questo caso, di riguardo sulla Russia e sull'intera area ex sovietica. E Paolo Calzini, ben arrivato anche a lei. Paolo Calzini, che mi dicono la cui linea è caduta proprio ora. Lui tra l'altro è associato alla Johns Hopkins University di Bologna. Adesso ristabiliremo il contatto. Mario Del Piero, l'abbiamo detto, insomma, poca concretezza, ma se pensiamo anche alla storia, al 1985, all'incontro Reagan-Gorbaciov, anche lì si era dovuto attendere qualche anno per vedere i risultati concreti del riavvicinamento fra i due paesi. Il fatto che già si siano parlati, si siano visti, si siano guardati negli occhi può essere considerato un successo e possiamo accontentarci di questo?
Ma io credo di sì, per le ragioni anche che illustrava Marta Dassù. Intendiamoci, il 2021 non è il 1985, Putin e Biden non sono Gorbaciov e Reagan e soprattutto il contesto è diverso, non siamo in una nuova guerra fredda, la Russia non è potenza come era l'Unione Sovietica, il vero competitore antagonista degli Stati Uniti, se vogliamo usare queste categorie, è ovviamente la Cina. C'era il bisogno forte di rimettere questa relazione su un binario di stabilità e di prevedibilità e di attivare dei meccanismi di dialogo, per quanto minimi, che possano diventare propedeutici a un negoziato più ampio, un negoziato che già c'è sul comune denominatore fondamentale della relazione tra i due paesi, che sono, come si ricordava, le armi nucleari, che sono, come dire, è un terreno di dialogo dal quale poi ci possono essere dei riverberi più ampi, sul quale si possono aprire altri dossier. la Russia ovviamente ha tutto l'interesse a ridurre le tensioni e a avviare un cammino che possa anche limitare nel tempo, far rientrare alcune delle pesanti sanzioni che sono state adottate nei suoi confronti. Biden e questa amministrazione ha altre priorità e vuole cooptare, diciamo così, la Russia nella gestione di un ordine securitario regionale, europeo, eurasiatico, che la Russia può destabilizzare. La Russia non è più grande potenza, ma è potenza che può destabilizzare, può ingerire con gli strumenti, diciamo così, di una potenza povera, qual è la Russia, può destabilizzare e turbare i sistemi democratici, come ha fatto in questi anni con le sue interferenze nei processi elettorali negli Stati Uniti e non solo. Ecco, riportare all'ordine questa Russia vuol dire, facendo delle concessioni in cambio, vuol dire cooptare la Russia nella gestione di un ordine che ha bisogno di stabilità e che ha bisogno di regole nuove su alcuni ambiti cruciali, quello della cybersicurezza è sicuramente uno di questi.
Sì, lei ha parlato di relazioni il più stabili e il più prevedibili possibili, è quello che Biden voleva alla vigilia, è quello che ha ribadito anche ieri in fase di conclusioni di questo incontro. Professor Calzini, ben arrivato anche a lei. L'abbiamo ancora perso, continuiamo allora con Marta Dassù. Cosa fondamentalmente si porta a casa di vittoria, intendo, Joe Biden negli Stati Uniti? Sappiamo che Joe Biden comunque, offrendo questo podio, diciamo, a Putin, si era attirato anche le critiche di parte dell'opinione pubblica in casa propria. Può tornare a casa con qualche giustificazione in più, chiamiamola così?
Ma Biden ha incontrato Putin all'epilogo di una settimana densa di appuntamenti. Abbiamo ricordato il summit della NATO, c'è stato il G7, con anche lì un lungo comunicato finale degli impegni sul fronte della distribuzione internazionale dei vaccini, il problema del commercio e così via, e c'è stato poi un vertice con l'Unione Europea. Sono tutte cose che in America non pagano particolarmente. Il fronte è difficile per Biden, la vera priorità è interna. Biden è già un po' in difficoltà sul fronte interno, forse Mario Del Pero può spiegarlo meglio di me, però i sondaggi stanno andando già un po' giù perché c'è uno stallo evidente nel Congresso americano, non si riesce a trovare accordo su alcune delle misure legislative importanti che Biden vorrebbe fare approvare per questo suo tentativo di una ricostruzione post pandemia dell'America diversa dalla situazione precedente. Quindi Biden ha delle difficoltà interne, sappiamo benissimo quanto la politica estera di questo genere, cioè la politica estera mirata alla costruzione di alleanze e così via, non sia un fattore che paghi negli Stati Uniti. È più facile per Putin tutto sommato, perché per Putin è uno show, è dimostrare che dopo anni in cui la Russia, come ricordava giustamente Mario Del Pero, ha agito da potenza disturbatrice, la potenza che si è infilata nei vuoti lasciati dagli Stati Uniti su vari teatri anche importanti per noi, il Mediterraneo, la Siria, la Libia e così via, questa Russia però rimane un interlocutore degli Stati Uniti e, come sappiamo, Putin gioca invece la politica estera a favore del proprio rafforzamento interno. Quindi è una situazione asimmetrica, direi, in cui Biden però non ha avuto incidenti, perché tutto sommato il sospetto su Biden è che possa fare sempre qualche gaffe, qualche passo falso. Ad esempio è stata evitata ieri, lo abbiamo visto, una conferenza stampa congiunta in cui i due protagonisti sarebbero stati, certo, su un piano diverso. Putin è molto più abile, diciamo così, di Biden in un colloquio pubblico. Biden voleva evitare quella figura barbina che aveva fatto Trump nel 2018 incontrando Putin, quando tutto sommato Trump finì per dare ragione a Putin sul problema delle interferenze russe nelle elezioni americane e per dire invece che la propria intelligence, l'intelligence americana, stava sbagliando. Quindi Biden, diciamo così, ha evitato errori, torna a casa avendo fortemente consolidato il rapporto con l'Europa, anche se sulla gestione della vera questione che interessa l'America, cioè la competizione con la Cina, gli europei rimangono più esitanti, più riservati.
Più divisi anche probabilmente, no?
Più divisi e hanno fortissimi interessi commerciali in gioco, quindi sono più timidi, fra virgolette, ma insomma è stato un viaggio che secondo me è andato molto bene anche per il presidente americano.
Ricordiamo che Putin è al potere sia come presidente che come primo ministro russo da oltre 20 anni, sì. Ha visto passare, ha incontrato comunque 5 presidenti americani diversi. È anche vero che Biden e Putin si conoscono da parecchio tempo, si erano già incontrati quando Biden era vicepresidente, ma Biden lo sappiamo avere anche nel ruolo di senatore, come dire, in politica estera, un ruolo appunto di primo piano per gli Stati Uniti. Paolo Calzini, dovrebbe essere la volta buona, ben arrivato anche a lei.
Grazie.
Sì, salve. Dunque, lo ripeto, docente di relazioni internazionali, associato alla Johns Hopkins University di Bologna. Si parlava un po' dei rischi corsi da Biden e si parlava anche del fatto che Putin, già, come dire, essendo invitato a questo incontro, a questo vertice, ha già ottenuto forse quello che voleva alla vigilia, cioè il riconoscimento di superpotenza. È questo il maggiore successo che Putin si porta a casa, il fatto di, come dire, del riconoscimento di giocare nella stessa lega?
Ma sì, perché questo è un riconoscimento che Biden ha fatto per realismo, in quanto Biden nasce dalla consapevolezza tutto sommato dell'importanza della Russia come potenza alla pari sul piano militare. Una grande potenza, però, e qui si può usare ancora questo termine che si usava per l'Unione Sovietica, che è una grande potenza incompleta, perché la Russia è al 10° posto per potenza economica e quindi l'elemento militare è quello fondamentale della sua posizione ed è quello, come è stato detto anche da Dassù e De Pero, che è quello fondamentale perché riguarda questo problema, questa nozione che è stata ripetuta durante questo incontro, della stabilità e della stabilità strategica. Quindi su questo piano, come dire, è un riconoscimento dovuto al realismo di Biden e che naturalmente va a vantaggio della posizione di Putin in quanto leader di quella che viene riconosciuta come una grande potenza, che è l'unica alla pari con gli Stati Uniti e l'unica in grado di mantenere quello che si chiama l'equilibrio del terrore, la deterrenza e quindi la stabilità strategica. L'altro aspetto però per Putin importante, secondo me, è una cosa che va rilevata, è che questo incontro è stato molto, ha avuto più successo di quello che si pensasse, anche perché era molto ben strutturato, cioè ha permesso un faccia a faccia fra i due presidenti che, contrariamente alle altre ipotesi, in qualche modo hanno avuto un'effettiva capacità di dialogo. E poi aveva tutta una fase fatta con degli esperti, quindi in qualche modo è stato molto ben articolato e secondo me questo ha contribuito anche, come dire, al dico successo, ma al fatto che l'incontro sia andato bene.
Professor
Putin
Calzi...
poi però mette in guardia, dice sì, abbiamo avuto un incontro interessante, abbiamo discusso di tutta una serie di problemi che sono quelli che sono stati già citati, e vedremo fra 3 mesi, 6 mesi. Cioè sia Putin che Biden in qualche senso hanno introdotto una nota di, come dire, di cautela, perché qui in un certo senso l'importante è stato che si è rotto il ghiaccio, che si sono affrontati tutta una serie di problemi importanti, dai rapporti diplomatici al problema fondamentale della sicurezza militare, e quindi però si vedrà se si potrà andare avanti su questo, anche sul trattato nucleare che è fermo per 5 anni, ma
sì,
anche qui si spera da parte russa e anche americana che si possa portare avanti un discorso più ampio sul controllo degli armamenti.
Professor Calzini, volevo chiederle, Biden, l'abbiamo ribadito, vuole una relazione stabile e prevedibile con la Russia. Questa stabilità e questa prevedibilità è nell'interesse anche di Mosca e di Putin? C'è forse qualche dubbio? Putin sa che il dipingere gli Stati Uniti come un po' il persecutore della Russia porta a dei vantaggi?
Beh, sì, c'è sempre, voglio dire, dei vantaggi. Certo, avere un nemico dichiarato rafforza sul piano interno, ma questo vale anche per l'Occidente. Anche per l'Occidente, nel rapporto atlantico, il fatto di avere un avversario anche come la Russia, molto importante, è un elemento che cementa i rapporti reciproci. Questo è evidente. Putin però è un realista e secondo me una frase che mi pare che ha detto durante la conferenza stampa è che il successo anche di questo incontro è che non c'erano illusioni e quindi non ci sono state disillusioni. Questo è il fatto. Quanto al fatto quanto la politica estera pesi della politica interna russa, il discorso è complesso perché per un verso indubbiamente rafforza l'elemento patriottico, lo si è visto col successo che ha avuto Putin con la riannessione della Crimea, però d'altra parte a questo punto c'è a livello di opinione pubblica e in parte anche secondo me dell'élite la consapevolezza che non si possono giocare tutte le carte sulla politica estera, cioè che il vero problema della Russia, mi pare che è già stato accennato, è che ha un problema di difficoltà interna, economica, come ricordavo è al decimo posto come grande potenza sul piano economico, tant'è che viene definita la grande potenza incompleta, perché se uno ha una situazione economica e quindi anche di tensioni sociali, perché sono legate anche a questo, con delle carenze di sviluppo, questo mi pare che è anche stato detto a livello ufficiale. La condizione per garantire una presenza russa internazionale corrispondente al rango o alle ambizioni di superpotenza è quello di rilanciare l'economia e quindi di concentrare le risorse sul piano interno. In questo, a livello di opinione pubblica, a livello dei sondaggi che ci sono stati, che sono sondaggi validi, l'opinione pubblica a questo punto, in una situazione di disagio economico-sociale, in un qualche punto sottolinea l'esigenza per il regime di concentrarsi sulla situazione interna, senza, come si dice, sprecare risorse nella politica estera.
Oppure distogliere, diciamo, l'attenzione appunto dalle questioni interne. Mario Del Pero, rimangono comunque molte incomprensioni fra le parti, rimangono molte linee rosse sia da una parte che dall'altra. Beh, la cybersicurezza, ne abbiamo parlato prima con Marta Dassù e con lei stesso, è una di queste. C'è anche poi il nodo ucraino che rientra anche in una logica di alleanza atlantica. Qua è difficile, immagino, poter anche procedere di qualche millimetro su un dossier tanto scottante dove le posizioni sono così divergenti.
Da un lato è vero, dall'altro, se la situazione si stabilizza, voglio dire, alcuni fatti legati all'Ucraina, dalla Crimea in giù non sono più reversibili, quindi se la situazione si stabilizza in una certa misura può diventare un dato di fatto accettabile per gli Stati Uniti e per i loro più importanti partner europei, a partire ovviamente dalla Germania, meno per alcuni paesi dell'Europa centro-orientale, ma questa è un'altra questione ancora. Dopodiché rimangono, diciamo così, le divergenze e rimane anche la propensione a cavalcarle, queste divergenze, a uso e consumo di una propaganda destinata sia alle opinioni pubbliche internazionali che a quelle interne. La conferenza stampa di Putin ieri è stata straordinaria per certi aspetti, ha preso la difesa degli assalitori del 6 gennaio, no, del congresso, presentandoli come perseguitati politici, ha criticato, ha denunciato i disordini e le manifestazioni di Black Lives Matter durante l'estate del 2020, insomma per presentare la democrazia americana come poco democratica, fragile, e per fare un po' di propaganda, presentandosi, se mi passate un facile slogan, presentandosi una volta ancora come sorta di punto di riferimento, no, dell'internazionale del sovranismo. E Biden, pur con molte cautele, più di quanti avrei immaginato, ha comunque risollevato il tema dei diritti umani, della repressione del dissenso politico, dell'assenza di democrazia in Russia. Quindi le divergenze rimangono, sono cavalcate anche in termini di propaganda e di costruzione del consenso. Va detto una cosa e poi termino, che Biden quando oggi si trova di fronte a un'opinione pubblica interna statunitense che ne apprezza il rinnovato internazionalismo, ad esempio su alcune questioni nodali, l'ambiente, la collaborazione con l'Europa sulle questioni del cambiamento climatico, ma chiede un internazionalismo pragmatico. Diciamo così, è un'America scottata dalle guerre statunitensi del XXI secolo, oggi molto restia a abbracciare grandi crociate umanitarie in nome della democrazia. E quindi quell'internazionalismo pragmatico che Biden ha espresso in questo vertice, che ha ispirato in una certa misura questo vertice, può pagare, diciamo così, di fronte a un'opinione pubblica americana che non vuole Stati Uniti sovraimpegnati nel mondo e sovraimpegnati in grandi crociate ideali che poi rischiano di avere degli effetti controproducenti come quelli che abbiamo visto in Medio Oriente negli ultimi due decenni.
Marta Dassù, Mario Del Piero parlava anche della questione dei diritti dell'uomo, oltre che della questione ucraina, che fa discutere anche e soprattutto in ambito NATO. Biden ha quasi, come dire, richiamato anche nei giorni precedenti ad un'alleanza delle democrazie. Sembra quasi tornare un po' indietro nei tempi, no? Quando c'erano due blocchi, due maniere di pensare, di agire totalmente diverse. È solo un'impressione oppure c'è qualcosa di vero? Ed è legata al fatto che Biden comunque è un politico navigato che comunque fa parte di una certa generazione che ha vissuto la Guerra Fredda?
Ma non credo che si possa parlare di una nuova guerra fredda, il mondo ormai è molto più complicato di così. Del resto Biden, in questa sua visione pragmatica, come giustamente diceva Mario Del Piero, ha escluso questo tipo di scenario. Certamente è vero che l'impegno americano nel mondo è in una fase di relativo ripiegamento per ragioni interne. Il simbolo di questa fase è il ritiro degli Stati Uniti e della NATO dall'Afghanistan, si chiude una stagione di grandi missioni militari all'estero che hanno avuto peraltro dei risultati molto, molto deludenti. È vero, d'altra parte, che l'America legge gli equilibri globali alla luce della competizione estrema, questa è una formula di Biden, con la Cina, e tutto sommato una competizione fra democrazie indebolite che devono rafforzarsi e modello autoritario. C'è di nuovo, se si vuole, una competizione fra sistemi che passa soprattutto per il controllo della tecnologia e per quello che è così importante tutto il settore tecnologico, sia in campo militare che in campo civile. La NATO, ad esempio, ha discusso moltissimo del problema di come mantenere una superiorità tecnologica che sarà così importante per la sicurezza del futuro, e uno dei grandi punti controversi nel rapporto Stati Uniti-Europa è proprio la vulnerabilità della nostra tecnologia rispetto alle decisioni della Cina. Se pensiamo a tutta la discussione sul 5G, alla sicurezza delle nostre infrastrutture di comunicazione, qua c'è un punto decisivo. L'America è un po' più ideologica di quanto non siano gli europei su questo, vede effettivamente Biden il mondo diviso fra i due sistemi in competizione, organizza l'America, sta organizzando questo summit delle democrazie che per una parte degli europei realisti non è un grande vantaggio, non viene vista come una grande idea, proprio perché un'impostazione di questo genere, oltre a porci dei problemi interni, cioè dove la mettiamo la Turchia, ad esempio, che è un nostro alleato nella NATO, ma che certamente non è in una fase di espansione democratica in due caselle del genere, da che parte sta la Turchia? E l'altro grosso problema è che questo tende a spingere dalla stessa parte la Russia e la Cina. Con il vertice di ieri a Ginevra, Biden ha cercato di staccarle invece, di dire che tutto sommato l'America è una specie di pivot del mondo con le sue alleanze asiatiche, le sue alleanze europee che appunto la Russia e la Cina non sono necessariamente alleate. Tra l'altro fra Russia e Cina ci sono anche interessi divergenti, tutto sommato anche la Russia soffre un abbraccio cinese eccessivo, e quindi l'America tenta anche di giocare su due tasti, diciamo, un tasto più idealistico e al limite un po' ideologico e un tasto invece prettamente realpolitico. Nel vertice di ieri è prevalsa, secondo me, la realpolitica. Sì.
Il nome della Cina è emerso più volte anche nel dibattito di questa mattina. Biden dunque ha chiuso questo suo primo tour europeo molto impegnativo, ha incontrato Putin, ha incontrato Erdogan, si è parlato anche di NATO, di G7, ieri appunto l'incontro con Putin. A questo punto però sembra che il convitato di pietra, appunto il grande assente, è quello che fa più che preoccupa di più da un punto di vista americano, e però l'abbiamo anche detto, pone qualche interrogativo anche sul fronte russo, quindi la Cina. Professor Calzini, c'è questo intento di un asse fra Mosca e Pechino che possa in qualche maniera mettere in difficoltà Washington?
Io credo di sì, perché non credo che poi questa, che poi è uno degli aspetti della politica americana, ma che secondo me in questa fase è minoritario, quello di sganciare la Russia dalla Cina. Perché a questo punto l'abbraccio Russia-Cina nasce anche dalla volontà cinese di tenere ferma la Russia, perché la Russia è il braccio armato di questa, di questa alleanza. Cioè la Cina ha chiaramente un problema di riarmo, di rafforzare le sue posizioni militari, perché relativamente alle due superpotenze, Russia e Stati Uniti, era rimasto in arretrato. Cioè,
sta investendo molto, tra l'altro.
Cinese,
no? Come? Sta investendo molto proprio anche in questo,
ecco,
in questo
sta investendo
settore.
Molto, ma ha bisogno di tempo per guadagnare una posizione, non dico di parità, ma che gli dia una capacità militare al di là dell'ambito regionale. Perché insomma c'è una sproporzione in Cina tra la potenza economica e tecnologica e quella militare, cioè la rovescia di quello che avviene con la Russia. La Russia è potente molto sul piano militare, ma non lo è sul piano economico e tecnologico. Direi che il discorso è rovesciato per la Cina, e la Cina capisce che ha bisogno di tempo, ha bisogno di una tregua, nonostante questa politica aggressiva che ha nei mari del sud, Taiwan, la repressione interna e via dicendo, e conta sul fatto della presenza russa, perché al di là delle potenziali divergenze o divergenze effettive che riguardano una serie di settori, per esempio l'Asia centrale in cui sono in competizione Russia e Cina, resta il fatto che l'Occidente, presentandosi come un blocco, perché questo è il blocco delle democrazie, spinge Russia e Cina a riavvicinarsi, perché questa è stata una dichiarazione cinese che ha detto: se uno dei due, o la Russia o la Cina, implode o cade a seguito di tensioni interne o di una guerra, cade anche l'altro. Cioè sanno che nonostante tutto sono nello stesso settore in confrontazione con l'Occidente. Qui è tutto il problema poi della demarcazione che è stata fatta da Sulla, poi citato, cioè la dimensione idealista della politica americana che attraverso anche la politica dei diritti umani stabilisce una netta demarcazione tra democrazia e autoritarismo. Sì. Cosa che nella complessità dei regimi dell'associazione mondiale non corrisponde alla realtà, perché abbiamo tutta una serie di varietà di regimi, regimi semidemocratici, regimi populisti, regimi autoritari, però con delle aperture di pseudodemocrazia o elettorale come la Russia.
Quindi, volevo chiudere la trasmissione sentendo anche Mario Del Piero su questo. Io sfogliavo stamattina i giornali e sulla prima pagina di uno dei maggiori giornali svizzero-tedeschi c'era una vignetta con Biden e Putin in versione fanciulli, diciamo, in una sabbionaia a giocare con le palette e le formine e a raccontarsela scherzando, e alle loro spalle un enorme bulldozer che sta sopraggiungendo, ed è un bulldozer guidato dal presidente cinese Xi Jinping. Ecco, Biden in questo senso, col fatto di aver normalizzato, diciamo così, almeno in parte, le proprie relazioni con Putin, ha raggiunto, diciamo, lo scopo di quietare una relazione per concentrarsi su quella più importante, quella centrale, quella con Pechino?
Ma credo di sì, ha posto le premesse per farlo. È chiaro che gli Stati Uniti considerano oggi la Cina un rivale pericoloso. Perché? Perché in termini di potenza, qualsiasi sia il parametro che utilizziamo per misurarla, questa potenza, è la Cina che si avvicina di più agli Stati Uniti, pur in un contesto in cui gli Stati Uniti rimangono egemone nel contesto, nell'ordine globale, e perché soprattutto, e questo è il dato veramente importante che differenzia così tanto la Cina dalla Russia, la Cina è pienamente centrale e integrata, diciamo così, nella globalizzazione, è al centro delle dinamiche di integrazione globale, è stata al centro, lo è al centro, e dà di conseguenza una capacità di condizionamento, di condizionare queste dinamiche che la Russia non ha, e che queste capacità di condizionamento spaventa ovviamente gli Stati Uniti. Dalla presenza della Cina nelle catene globali di produzione, agli investimenti cinesi nel mondo, al ruolo della Cina rispetto a tecnologia sensibile o materie prime cruciali, la Cina può esercitare mille condizionalità. L'obiettivo degli Stati Uniti di Biden è di disancorare gradualmente la Cina da questa globalizzazione per ridurne la capacità di condizionamento.
Io ringrazio Mario Del Piero, così come Marta Dassù e Paolo Calzini, per aver partecipato a questa discussione su quello che è stato il vertice fra Stati Uniti e Russia ieri a Ginevra, ma in generale sulla situazione, sugli equilibri internazionali. Noi torniamo domani 8:20 su Rete 1 per l'ultima puntata della stagione di Modem. A tutti l'augurio di una splendida giornata.